che autorizza il dottor Caruso ad avvalersi del, dell'ausilio, come si chiama, della, che
ingranditore, ha detto ingranditore,
l'apparecchio ingranditore, e dell'ausilio della dottoressa Codognato. Prego, pubblico ministero.
Sì. Vuole dirci, lei ha detto che è medico legale, vuole dirci quali sono qual è la sua qualifica, i suoi titoli, allora, da quanti anni svolge la sua attività?
Laurea nel luglio del 48, specialità in chirurgia generale dopo 5 anni, successivamente ho conseguito la specialità in anestesiologia, quindi ho conseguito la specialità in medicina legale di assicurazioni e quindi la specialità di criminologia clinica. Ho svolto attività ospedaliera durante i 5 anni di chirurgia generale, l'ho svolta in clinica chirurgica con il professor Stropeni, che era il direttore della clinica, e successivamente ho svolto anche attività ospedaliera durante i 3 anni di specialità in anestesiologia. Ho prestato anche servizio, lavoro anche nell'ambiente giudiziario da circa 40 anni. Premetto che la mia attività professionale sono 59 anni, di cui circa 40, anzi un po' più di 40, l'ho svolta presso questo tribunale, la procura e altri uffici giudiziari.
Volevo chiederle se lei, dottore, ha ricevuto degli incarichi relativamente ai fatti del G8, e in particolare con riferimento al procedimento per la caserma di Bolzaneto.
Sì, signora, ho ricevuto prima un incarico di preparare un protocollo in cui riassumere tutto ciò che bisogna compiere per portare a termine una visita, seguendo i canoni prescritti dalla dalla corretta semeiologia.
Quindi diciamo un incarico riguardante la nozione di visita medica, i requisiti di una visita medica. Poi, ha ricevuto altri incarichi?
Ho ricevuto altri incarichi, un incarico per determinare, per accertare se il comportamento dei medici della caserma di Novizio fosse proporzionato a quanto prescritto dalla normale semeiologia che io avevo già descritto nel mio protocollo.
Quindi sostanzialmente, se diciamo un accertamento per valutare la completezza, sulla base della documentazione, la completezza diciamo della visita.
Altro incarico era per verificare se le lesioni riportate dalle persone che avevano soggiornato presso la scuola Diaz erano lesioni da raggiungere una rilevanza penale, cioè stato di malattia e di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni oltre i 20 giorni e eventuale indebolimento di organi di funzione nei postumi permanenti. Poi ho ricevuto un altro incarico per l'anestesia, come usare l'anestesia durante la terapia di alcune lesioni che potevano andare da una semplice soluzione di contigno cutanea alla riduzione di una frattura. Dopo questo incarico ho ricevuto l'incarico di esaminare 5 casi un po' particolari in cui ci si doveva soffermare un po' di più perché le lesioni erano maggiori. Non mi ricordo altri casi, signor PM. Altri incarichi.
Quindi lei ricorda degli incarichi che riguardano delle parti offese in particolare, quindi delle persone in particolare?
Ho seguito proprio la semeiologia, ho seguito le regole semeiologiche, avevo studiato bene anche durante la frequenza universitaria.
Sì. Le chiedo se lei ha diciamo svolto questi incarichi consultando degli atti o ha proceduto anche a visite mediche delle persone da valutare?
Io ho svolto gli incarichi seguendo la documentazione medica fornitami dall'ufficio del PM, che erano certificati, erano cartelle cliniche, erano dichiarazioni. Quanto alla visita a una persona, ho visitato solamente uno, che anche l'avevo chiesto io, se fosse possibile visitarlo, un certo Schleiter Karl Frederick di Dresda, del quale avevo visto solamente una fotografia in cui era coricato supino, con gli occhi sbarrati e un evidente nistagmo.
Quindi, se non ho capito male, ha fatto consulenze su, a parte gli incarichi generali riguardanti la visita e l'anestesia, per gli altri casi ha effettuato consulenze sugli atti, tranne il caso Schreiter, che ha potuto, diciamo, anche visitare la parte offesa.
Schreiter, che l'ho visitato nell'ufficio della signoria vostra, e ho dettato le mie deduzioni verbali.
Ecco, lei, diciamo, ha, in risposta, diciamo, agli incarichi ricevuti, ha depositato degli elaborati scritti?
Sì, signora, di tutti erano più di 250, forse 280, 283, ho presentato elaborati scritti. Ovviamente sono un po' troppi per poterli ricordare tutto, ma qualcosa cerco di ricordare.
Quindi eventualmente poi chiederò l'autorizzazione che il consulente per l'esame dei casi particolari possa consultare le note da lui redatte con riferimento ai casi particolari. Allora, passiamo ad esaminare, dottore, quelli che sono stati, diciamo, gli incarichi che lei ha svolto e a quale conclusione è pervenuto. Io partirei dal primo che ci ha indicato, che è quello riguardante, diciamo, il concetto di visita medica secondo la semeiotica, come lei ha detto, la semeiotica e la semeiologia, e secondo, diciamo, la pratica di un buon operatore. Allora, ci vuole illustrare, diciamo, secondo la sua esperienza, secondo, diciamo, gli accertamenti che ha eseguito, secondo la sua valutazione tecnica, in che cosa deve consistere una visita medica, quali requisiti minimi essenziali deve, diciamo, a quali requisiti minimi deve corrispondere per poter qualificarsi come una visita, una buona visita medica, e perché si possa attestare che una persona sia in buone condizioni generali.
In questo caso bisogna prima di tutto fare spogliare il malato e fare rapidamente un'ispezione generale. Ispezione generale per evidenziare ematomi, per evidenziare chimosi, per evidenziare abrasioni, osservazioni, eccetera. Anche perché bisogna pensare che un paziente, direi, pluritraumatizzato può limitarsi a descrivere la lesione principale, per esempio una frattura del polso, ed evita magari di descrivere altre lesioni che ha riportato in tutto l'ambito corporeo.
Possiamo avvicinare un attimo il microfono?
Un'ispezione generale. Secondo, poi si comincia dal cuore, direi di più. Conviene magari, dopo aver fatto un'ispezione generale, fare anche un po' di anamnesi. Fare un po' di anamnesi limitandosi all'anamnesi principale.
Mi scusi, dottore, che la interrompo. Dottore, volevo chiedere, l'ispezione generale consiste solo nel visionario o comporta anche delle attività materiali da parte del dottore?
Ma delle attività materiali praticamente alla visita, per esempio nell'ispezione del cuore, il cuore mi ha prima di limitarlo. Perché il cuore può essere a goccia, può essere in posizione semi-orizzontale, può essere in posizione orizzontale. Quindi lei deve delimitarlo con una prova digitale, manuale, va bene, in cui facendo questa manovra si sente, quando si arriva al cuore, si sente il cambiamento di un rumore digitale. E lì sì, c'è uno dei margini del cuore che poi deve seguire tutto circolarmente,
Questa manovra si fa a mano o ci vuole qualche apparecchio?
Si fa a mano. Poi ci vuole l'ascoltazione del cuore. L'ascoltazione del cuore si fa con un fonendoscopio, con un comune fonendoscopio, puntandolo sulle classiche zone, che sono il centrum cordis, la punta, la bicuspide e la tricuspide. E lì può sentire dei segni, classificati dei soffi in generale o degli altri rumori, che lei logicamente terrà bene a mente. Dopo aver delimitato il cuore, bisogna sentire il polso, sentire la frequenza del polso, se è un polso celere, se è un polso raro, anche perché in determinati casi il polso varia a seconda anche delle situazioni particolari di emozione in cui uno si trova. Poi bisogna vedere la pressione, tenendo presente che la pressione non è una costante ma è una variabile, quindi anche varia anche a seconda delle condizioni anche psicofisiche in cui si trova una persona. Detto questo, si passa all'apparato respiratorio. Per l'apparato respiratorio bisogna prima di tutto fare una delimitazione dei vertici, Bene, si fa manualmente, sempre per via digitale. Poi bisogna osservare, sentire se c'è del fremito vocale tattile, bisogna vedere l'ampiezza dei polmoni con l'aspirazione profonda, quindi in modo digitale, battere finché si sente la base che si sposta, quindi stabilire se le basi sono mobili, e poi stare a fare anche un'ascoltazione corretta di tutto l'ambito polmonare. Passato a questo, possiamo passare all'apparato digerente. L'apparato digerente si comincia a fare una delimitazione degli organi ipocondriaci, sono il fegato e la milza, va bene. Per il fegato si fa sempre la manovra percussoria, che in generale il margine del fegato si trova al quinto spazio intercostale. Successivamente si fa la palpazione della parte inferiore del fegato con la manovra uncinatoria di Murphy, va bene, si mette la mano sotto l'ambito costale, si fa fare un'ispirazione profonda e si può sentire se il bordo del fegato è di consistenza aumentata, di consistenza diminuita, se ci sono dei problemi particolari a carico del fegato. Poi fa quella più facile, che è quella della milza, che si trova nell'ipocondrio destro. Poi bisogna cominciare a fare l'ispezione dell'addome e la palpazione dell'addome. Si comincia con una pressione digitale proprio all'unione costale sotto la punta dello sterno. Si schiaccia profondamente e si sente che dolore provoca con questa palpazione. Poi si fa la delimitazione del margine inferiore dello stomaco, che abitualmente in genere si passa trasversalmente a circa due dita sopra l'ombelico. Poi bisogna fare la palpazione dell'addome, specialmente in zona anche appendicolare, perché bisogna anche preoccuparsi che in tutto questo non ci sia anche una malattia appendicolare, che anche è una cosa assai frequente. Questa si fa mediante si schiaccia sul punto di McBurney, che sarebbe all'unione dunque dei due terzi di è una linea dunque che va dall'ombelico alla spina iliaca superiore, e si fa, è all'unione fra i due terzi prossimali all'ombelico e il terzo prossimale alla spina iliaca anteriore superiore.
Quindi questa si chiama operazione McBurney.
Si trova manovra di McBurney. McBurney. Questo si associa anche la manovra di Lanz, che sarebbe una linea che va da una spina iliaca all'altra. L'unione fra i due terzi, fra la spina iliaca di destra e il terzo vicino alla spina iliaca di sinistra.
E questo è detto che serve per l'addome?
L'addome soprattutto, per vedere in zona appendicolare, perché sono molto frequenti le appendicopatie. E poi ci si arricchisce rapidamente anche con la manovra di Blomberg e di Rosting, sono altre due manovre complementari per l'appendice. Quindi finita questa palpazione si dà ancora una palpazione alle fosse iliache, profondamente, per vedere se c'è del dolore, ci sono altri problemi che potrebbero essere anche delle patologie a carico dell'ultima parte o anche del cielo.
Per il sistema nervoso
arriva a destra. Col sistema nervoso direi possiamo parlare un po' di esame neuropsichico, perché logicamente anche un breve colloquio, breve, stabilire un po' anche prima di tutto se c'è un po' di orientamento nel soggetto, nel tempo, nello spazio, nei riguardi delle persone. Questo è una cosa, un colloquio che può durare un minuto, due minuti, va bene. Si sente un pochettino la memoria nel raccontare i fatti, cioè una memoria nelle sue componenti essenziali, memoria di fissazione, memoria di rievocazione, ma sono tutte cose rapide. Il colloquio come si svolge? Il colloquio come si svolge può essere anche desunto dalla fornitura dell'anamnesi. Se si impiega un minuto di più nel chiedere l'anamnesi, ecco che sia già un qualcosa sul colloquio. Sistema nervoso. Sistema nervoso si può anche limitare al massimo. Prima bisogna guardare bene le pupille, perché le pupille normalmente, il soggetto normale, sono rotonde, isocoriche, marmoreagenti. Vedere poi se c'è nistagmo, orizzontale o verticale. Nistagmo è facendo...
Cos'è il nistagmo?
Nistagmo è una specie di scatto che ha la pupilla nel volgere lo sguardo a sinistra o a destra o dall'alto al basso, c'è uno scatto proprio dalla pupilla.
E cosa può significare?
Lì in generale può essere qualcosa anche di cerebrale, ma qualcosa che proviene anche da una concomitante lesione a carico del liquido endolabirintico, quindi l'interessamento anche dell'orecchio, perché molte volte nel trauma cranico abbiamo anche una concomitante lesione dei canali semicircolari.
Quindi può essere qualche cosa di indicativo per una situazione anche di trauma cranico?
Sì signora. Poi si fa assumere la posizione di Romberg, a vedere un po' la posizione di Romberg, con i piedi uniti, in piedi, dritto, magari anche con le braccia poste in avanti e occhi chiusi. Se il soggetto sta fermo, la posizione di Romberg è negativa. Se il soggetto si muove con movimenti che può essere in avanti, in indietro oppure polidirezionali, vuol dire che allora c'è qualcosa da esaminare. E allora si fa eseguire la marcia cieca, si fa eseguire che può essere una marcia cieca, diritta, corretta. Può
quindi
corretta.
Diciamo sono certamente per i riflessi, questo ho capito bene, sì, per i riflessi.
Dopo questo si può parlare delle articolazioni. Beh, le articolazioni direi è una cosa direi apparentemente più semplice, perché si guarda proprio le articolazioni, si guarda che siano corrette, che siano complete, che non determinano dolore, si guarda per esempio, si fa la misurazione dell'arto, in generale si fa una misurazione, parliamo diciamo adesso di braccia, una misurazione a metà della regione omerale, una misurazione al gomito, una misurazione al polso. E poi si seguono i movimenti articolari a vedere che non ci siano dei deficit, che non ci siano soprattutto dei dolori, poi che non ci siano delle tumefazioni, che non ci sia edema, e così si risolve l'esame.
Le volevo chiedere alcune precisazioni. Le volevo chiedere, queste manovre che lei ci ha indicato, queste operazioni durante la visita, che comunque costituiscono la visita, sono operazioni che vengono normalmente insegnate, che i medici sanno normalmente fare, o sono particolarmente complesse?
Ma queste? È roba che abbiamo imparato all'università, questo.
Sono quindi manovre...
È roba che abbiamo imparato, anzi, io avevo dimenticato anche una cosa, se lei mi consente. Si può anche ricevere dei traumi in sede renale. Abbiamo parlato di apparato respiratorio, però lì vicino c'è anche l'apparato renale. E allora ho dimenticato di parlare di due esami per accertare anche qualcosa a carico del rene. Per esempio una nota di Israel che si fa prevalentemente col soggetto in piedi.
In che cosa consiste?
Una manovra bimanuale, con respirazione profonda si cerca di apprezzare il polo inferiore del rene. E poi c'è la succussione di Giordano. Succussione di Giordano che si danno dei colpi nella loggia renale con la mano, con la palma in alto, non si fa logicamente dei colpaci, dei colpi. Se il dolore è sproporzionato vuol dire che c'è qualcosa a carico del rene. Vorrei aggiungere ancora una cosa, ci sono due manovre di cui però non ho citato, similari al segno di Israel, che sono le manovre di Guyon e di Glenard.
Cioè, ha detto che non l'ha citata, quindi non sono
molto vicini, molto vicini alla manovra di Israel.
Servono per che cosa?
Per fare una diagnosi di un'eventuale patologia presente in regione renale.
Per i reni. Le volevo chiedere, lei mi ha detto quindi che sono delle manovre che normali per un medico, diciamo, semplici per un medico.
Sì, semplicissime, insomma, si imparano all'università. Poi, non so, ai tempi miei la semeiotica non era obbligatoria, io però l'ho studiata. Adesso però è obbligatoria.
È una disciplina obbligatoria. Sì, le volevo chiedere, queste operazioni che lei ci ha descritto in termini tecnico, più o meno come tempo, quanto richiedono, diciamo, per poter essere compiute?
Ma guarda,
quanto ci vuole per fare una visita medica che guardi questi punti che lei ci ha indicato?
Ma signor PM, guardi, se togliamo il tempo per spogliarsi un ammalato, tutto sommato una visita che può durare un quarto d'ora, bisogna saperla fare, prima di tutto bisogna conoscerla, anche perché bisogna conoscere anche i punti di repere, in cui tra parentesi avevamo dimenticato nell'esame neurologico il segno di Babinski, che è molto importante.
Cos'è il segno?
Il segno di Babinski è un segno con cui con un apparecchio appuntito si fa un segno seguendo la linea esterna del piede. E allora in quel caso, mentre i riflessi plantari sono sempre in flessione, in quel caso i riflessi plantari diventano in estensione superiore. Cioè, anziché così, il piede diventa così, esteso così. Allora questo vuol dire che c'è una lesione cerebrale, non da quella parte lì dove è stato fatto il segno, ma dall'altra parte, determinato dal fatto che le fibre nervose a livello del bulbo si incrociano. Quindi un segno di Babinski fatto a sinistra denomina un plus alla,
ho capito, alla parte opposta, alla parte opposta. Ecco, le volevo chiedere, che cos'è un trauma chiuso, dottore?
Trauma chiuso vuol dire che è un trauma come il trauma addominale, un trauma chiuso dove non ci sono apparenti fratture e non ci sono apparenti segni. Uno ha preso veramente un colpo, però non è rimasto nessun segno. Si può avere però una dolorabilità diffusa.
Ho capito.
Ecco. Un trauma cranico chiuso vuol dire che è stata colpita la scatola cranica, ma
non ci sono segni esterni.
Quantomeno non ci sono segni esterni, non è che si possono essere esclusi, ma ci possono essere anche qualche lesione interna.
Lei ha quantificato più o meno, diciamo, un dottore di media diligenza, quindi un quarto d'ora per un
tempo. Sì, direi senz'altro.
Un quarto d'ora.
Senz'altro.
Io le volevo chiedere ancora alcune precisazioni. Le volevo intanto chiedere, nel caso ci siano delle lesioni esterne evidenti, il medico ha qualche, diciamo, incombente ulteriore da compiere rispetto a questi che lei ci ha indicato?
Ma signor PM, guardi, lì bisogna vedere questa lesione, prima di tutto che lesione è. Ci limitiamo per esempio a una semplice soluzione di continuo, quella che fa 1 e 2 centimetri, allora ci si può limitare a dare solamente 1 o 2 punti con l'ago triangolare, va bene, con l'ago triangolare semicircolare, perché se noi cominciamo a fare un'anestesia...
Sì, no, ma le dicevo, questo poi riguarda il problema dell'anestesia. Io le chiedevo come tipo di accertamento, di approfondimento particolare. Il dottore deve fare qualche cosa in più rispetto a quello che lei ci ha indicato?
Devo osservarlo con molto maggiore attenzione, cercare eventualmente di fare una palpazione accurata, una pressione accurata, e poi, diciamo, avvalendoci anche di esami ausiliari diagnostici. Io posso solamente con la mia pratica cercare di appurare questa lesione, che lesione è, e non è poi molto difficile.
Ecco, con riferimento agli obblighi, diciamo, di legge del dottore, deve fare qualche attività in particolare in ordine alla causa delle lesioni?
Prima di tutto sentire l'anamnesi, essere indirizzabile dall'anamnesi, essere indirizzabili dalla sintomatologia soggettiva, e poi un attento esame obiettivo della zona che viene segnalata. Qualora permanessero ancora dei dubbi, ci sono sempre gli apparecchi radiografici, ci sono le ecotomografie, ci sono gli specialisti, ci sono che possono intervenire.
Deve fare delle, diciamo, deve fare delle domande in ordine, diciamo, alle modalità delle ferite, in ordine alle modalità delle lesioni riscontrate. Lei normalmente, se vede un paziente con delle lesioni...
Delle modalità, se è una soluzione di continuo, devo quantomeno medicarla e poi mettere una garda e fermarla col suo cerotto. Se è una frattura, se ho la capacità, una volta ce l'avevo, una vita fa, adesso non ce l'ho più, di ridurre qualche frattura modesta, riuscivo a ridurla anch'io, una frattura di polso, riuscivo a ridurla, va bene. Se logicamente viceversa, una frattura più complessa, e allora devo cercare l'ortopedico, devo cercare, che in generale nelle strutture l'ortopedico è sempre presente, anche perché sono abbastanza frequenti nelle strutture ospedaliere l'arrivo dei malati che hanno bisogno dell'ortopedico. Una radiografia sarebbe sempre...
Ecco, lei quando nel suo elaborato aveva parlato di un'anamnesi in prossima particolarmente approfondita,
certo,
in questi casi,
certo,
in ordine alle modalità, diciamo,
certo,
delle lesioni riscontrate.
Certo, l'anamnesi prossima è importante, come è anche importante l'anamnesi personale patologica, dalla quale può escludere delle preesistenze. Una persona, lei può trovare una lesione, direi con la lesione, poi viceversa è preesistente. È preesistente non vuol dire che subisca un'altra lesione, quindi può avere un peggioramento della lesione preesistente. Però comunque bisogna accertare quella reale che ha avuto in quel momento.
Perfetto. Le volevo chiedere, in una situazione di emergenza, con molti pazienti da esaminare e pochi dottori, ci sono delle cose, delle operazioni tra quelle che lei ci ha indicato, alle quali si può momentaneamente soprassedere, oppure vanno comunque svolte tutte?
Guardi, signor PM, io ho letto una circolare del Ministero della Pubblica Istruzione in cui veniva consigliato, anzi veniva ordinato, direi.
Tra la documentazione che abbiamo, che ha potuto consultare del fascicolo.
In cui veniva ordinato.
Mi scusi, ha detto.
Operazioni peritali indipendentemente dal fatto che fosse un'infermeria affollata, quindi i malati dovevano essere visitati. Comunque, visto che lei mi ha chiesto prima.
Quindi, cioè, lei ha potuto può illustrare di nuovo questa circolare, scusi, di cui ha.
Sì, adesso non me lo ricordo, l'ho letta, era una colonna unica, era una colonna unica, non ci abbiamo, noi qualcosa, no, qua.
No, perché lei ha detto della pubblica.
Adesso non mi ricordo esattamente dove l'ho pescata.
Le abbiamo
Sì,
ce l'ho
dietro.
La mostriamo.
Chiedo l'autorizzazione a mostrare al consulente il documento 4 punto.
Aspettiamo.
Mi pare.
È un documento prodotto.
Prodotto nella cartella numero 4 del documento.
Circolare non del Ministero della Pubblica Istruzione, ma del Ministero della Giustizia.
Sì.
È stato un lapsus.
Sì, certo. Allora, le circolari, qual è questo?
Ministero della Pubblica Istruzione. No. Ministero di Giustizia, perdono.
Sì,
no, ma abbiamo capito. Era quello del 9 luglio.
Si è unito questo qua.
Che dice?
Non è circolare.
Mi ci stanno dando le osservazioni. No, io ho guardato questo di sopra. Questo che è l'ordine sulla. Che non ci sono le osservazioni. 5.4.
Dottor Caruso.
Comandi.
Se ha necessità di fare delle pause lo dica.
No, per carità.
No. 5.6. Documento 5.6.
Sì, se lo vogliamo mostrare. Non va bene. Che confusione.
Autorizza il pubblico ministero a mostrare al test il documento 5.6. 5.6.
È meglio che
delle produzioni già legali.
Sì, se la. Io lo leggo, l'ho detto.
Poi è la. L'ordine di servizio del dottor Sabella di cui ci ha parlato ieri il test.
Allora, devo leggerlo.
Magari se glielo legge, sì.
Oggetto, intervento della.
No, magari nella. Se lo legge piano, facciamo leggere. Non so come ritiene il tribunale, se lo fa leggere forte. Come ritiene?
Come ritiene opportuno, se no glielo leggo.
Potesse vedere per vedere se quella è la circolare che ha letto.
Se può guardarla un attimo, anche con eventualmente con l'apparecchio, e vedere se quella è la circolare a cui si fa. Circolare o disposizione a cui faceva riferimento. E questo, dottore, il documento a cui ha fatto riferimento circa la nel caso, diciamo, della presenza di lesioni.
Ecco, rispetto al microfono. Sì.
Sì, è questa quello che ho visto, che anche parla anche del caso di emergenza in cui bisogna che le visite vengano fatte con molta accuratezza.
Comunque con molta accuratezza.
Volevo
chiederle se, appunto, le riprendo la domanda che avevo fatto, se a suo avviso in caso di emergenza e in situazione d'urgenza si può soprassedere su alcune delle attività che lei ci ha indicato, e se sì, in quale?
Ma lei mi consente...
Senza venir meno, diciamo, una buona visita medica, se si può togliere qualcosa per la situazione di urgenza.
Io direi che l'apparato... Ma direi che non si può togliere niente, sostanzialmente, non si può togliere niente. Se si vuole fare una visita bene, durante, anche durante una situazione di emergenza. Se lei mi consente, preferirei dirle le cose che sono assolutamente intoccabili.
Sì,
è
lo stesso, sì. Quindi.
E allora sarebbero le pupille...
Quello, diciamo, imprescindibile, diciamo.
Imprescindibile, le pupille, la manovra di Babinski, i riflessi superficiali e profondi che possono essere limitati superficiali ai riflessi cutanei addominali, è solamente un segno fatto così.